Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Eccoci qua, ciao a tutti, ciao alla meravigliosa community di Vengo Anch'io Podcast, io sono Leni e questa sarà una puntata speciale perché sono qui con Letizia Vibi. Ciao Letizia.
Ciao, buon pomeriggio, mattina, sera, in base al momento in cui i nostri ascoltatori ci ascoltano. Piacere essere qui, Leni.
Grazie Letizia, e sarà, dicevo, un episodio speciale di Vengo Anch'io perché Letizia è qui per intervistarmi, o meglio per psicoanalizzarmi relativamente ad una problematica che è stata una parte molto seria, molto importante della mia vita, che è il dolore pelvico e la vulvodinia, quindi rapporti sessuali dolorosi e proprio il dolore pelvico cronico di cui ho sofferto per moltissimi anni e che ogni tanto ancora fa capolino nella mia vita, ma grazie a Dio ho imparato a gestirlo. E quindi Letizia è qui con me oggi per fare insieme a me una chiacchierata su questo argomento, per uso questo termine un po' strano, insomma, per sdoganare magari determinate dinamiche relative al dolore pelvico, e insomma, perché chi vuole possa ascoltare e chi ha bisogno possa magari, insomma, sentirsi un pochino meno sola e capire che c'è rimedio a tutto. Quindi Letizia, grazie per il tuo aiuto con questo episodio e possiamo iniziare l'intervista.
Interrompiamo brevemente il podcast per presentarvi Zero CO2. Fai un gesto d'amore per il pianeta. Hai mai pensato di regalare un albero? Con Zero CO2 puoi regalare una foresta nel luogo del mondo che più preferisci, anche in Italia. E mentre il destinatario ne segue la crescita grazie ad aggiornamenti fotografici personalizzati, una famiglia contadina locale se ne prende cura, giovando dei frutti prodotti. Scegli tra cacao, avocado, mango o tante altre specie. Fai un regalo al pianeta e alle persone con Zero CO2, basta un click.
Allora, intanto grazie Leni, perché è stato per me un piacere ricevere anche questa proposta, e sono contenta che oggi all'interno di Vengo Anch'io le domande le faccio io, finalmente, no? Da che sei tu, no? Che sei sempre molto brava anche nel tirar fuori cose importanti. Io sono stata ospite all'interno del podcast un po' di volte e dico adesso ci scambiamo il ruolo, no? Il testimone, questo mi fa molto piacere, credo che sia proprio molto bello quello che tu stai facendo nella relazione con chi ti ascolta e con la tua community, perché mettersi a nudo è veramente, secondo me, un atto di fiducia, ma anche di apertura e d'aiuto vero alle persone che ti seguono, e parla di un'autenticità che non è sempre facile trovare all'interno del mondo dei social e dei progetti digitali. Quindi veramente sono contenta di poter essere un mezzo abile per tirar fuori questa cosa qua. Quindi a questo punto iniziamo.
Vai.
Pronta?
Sono prontissima. Sono così a nudo con la mia community e sono felice ed emozionata di farlo. Chissà come va, proviamo.
Vediamo. Allora, quindi diciamo che la questione, la situazione che stai raccontando, è già anticipato all'inizio, è proprio questa problematica legata alla vulvodinia. Che da quello che racconti hai accennato, insomma, e su questo è anche contenuto nella prima parte del tuo libro, Piacere Mio. E, è un problema che hai vissuto da abbastanza presto, no? come età. E la prima domanda che vorrei farti, intanto, per addentrarci dentro questa tematica, è: per quanto tempo hai vissuto questo problema e come questo ha, diciamo, come ti sei accorta, ecco, di questa problematica?
Perché è proprio questo il problema: ci si accorge sempre tardi che questo dolore non è la normalità. Quindi noi proviamo a livello pelvico, quindi tutta la vulva, la parte proprio la vulva, quindi la parte esterna, no? Dolente, l'introito vaginale dolente, una sensazione di come di peso, no? Tra le gambe, cioè a livello vulvare si sente proprio una sensazione di peso come qualcosa che sta come scendendo, no? E quella è la contrattura pelvica per antonomasia. Quindi noi sentiamo tutte queste sensazioni brutte, dolorose, dolorosissime, orribili e riteniamo e pensiamo che sia una cosa normale. Quindi io per moltissimi anni provavo questo dolore anche abbastanza forte, per esempio andando in motorino, andando in bicicletta, oppure quando magari con addosso i jeans magari mi abbassavo e sentivo questo dolore, o sedendomi sulle sedie, le tipiche sedie, quelle tipo di scuola o dell'università che sono di legno, stando lì seduta tutto il giorno sentivo questo dolore proprio a livello vulvare, e non gli davo peso, pensavo che fosse la normalità, pensavo che fosse giusto così, anche perché seriamente, Letizia, con chi si parla di questa cosa? Cioè io non avevo possibilità di parlare, perché dico alla mia amica, ah sai, ma io c'ho male lì, tu no? Bah, no, non ti viene da fare una cosa del genere, no? E anche a quale specialista vai a dirlo? Alla ginecologa? Al momento non mi era mai... insomma non mi era mai venuto in mente di dare questa informazione o di ricevere informazioni relativamente al mio dolore. Quindi ho convissuto per moltissimi anni, a delle volte proprio il dolore era fortissimo, ma nella vita quotidiana, io non sto parlando di rapporti sessuali penetrativi, sto proprio parlando di male lì, circoscritto a quella zona nella quotidianità. Per quanto riguarda invece la parte sessuale, anche lì c'era a livello di sesso penetrativo un dolore forte, no? Che era nel mio caso all'introito della vagina. Quindi il dolore era all'inizio, quindi nel momento in cui il pene entra in vagina, poi il dolore andava via. È evidente però che in una situazione del genere, quindi con una situazione patologica di vulvodinia in atto, di cui io non ero a conoscenza, ma che c'era, e una conseguente contrattura della muscolatura pelvica dovuta al dolore, o che anch'essa contribuiva al dolore, i rapporti non potevano che essere del tutto insoddisfacenti, perché è evidente che non si può pensare di sentire, no? Nella misura in cui c'è questo dolore, che anche poi se la fase acuta del dolore si esaurisce, si estingue, no? Poi durante l'atto sessuale, ma poi di fatto non puoi pensare neanche lontanamente di sentire piacere. Ecco, tutto questo è stata la mia normalità per moltissimi anni. E fino a quando una volta feci un controllo ginecologico di routine, la mia visita ginecologica che facevo magari una volta all'anno presso una ginecologa che mi fu assegnata d'ufficio in un centro medico, e se devo fare un elenco delle persone che hanno salvato la mia vita, sicuramente c'è questa ginecologa, di cui non ricordo il nome, purtroppo, perché vorrei ora intervistarla, vengo anch'io.
Ci credo.
Per ringraziarla, e lei mi ha fatto la visita ginecologica e mi ha detto, ma guardi che lei dovrebbe farsi fare una valutazione pelvica, perché...
E adesso un bel caffè finito! Perché rischiare di rimanere senza caffè quando puoi abbonarti a Caffè Borbone? Prezzi vantaggiosi, costi di spedizione inclusi, tante possibilità di personalizzazione e l'abbonamento lo sospendi quando vuoi. Decidi tu la frequenza, la qualità, scegli tra le cialde e capsule compatibili e crea il tuo mix di gusti e miscele. Mai più senza caffè con l'abbonamento Caffè Borbone. Tutte le info su caffèborbone.com.
C'è una contrattura anomala. Io, 34enne, senza speranze o comunque particolarmente desiderosa a questo punto di prendere in mano la situazione, accetto e quindi mi reco presso un'ostetrica esperta in riabilitazione del pavimento pelvico, che poi in realtà è di Alma Guida, con cui, che è un ospite particolarmente, diciamo, fissa, no? Qui avvengo anch'io, e quindi inizio un percorso di riabilitazione pelvica. Quindi era già ormai 11 anni fa che ho fatto questo processo di rinascita, diciamo, e quindi inizio con lei a fare la riabilitazione. Lei stessa quindi mi visitò all'epoca, ovviamente confermò che c'era una contrattura anomala di tutta la muscolatura pelvica e mi disse che era impossibile che io avessi anche la famigerata vulvodinia.
Come è stato per te quando hai dato un nome a quello che stavi vivendo e qualcuno di competente te ne ha parlato, insomma, ha dato un po' un'etichetta?
La verità, mi sono sentita grata di essere una donna e di avere trovato una donna, un'altra donna che mi avesse spiegato perché soffrivo, che mi avesse messo davanti alla mia sofferenza, avesse dato un nome al mio dolore e mi ha fatto sentire grata, mi ha fatto sentire, ero emozionata davanti a questa nuova vita che stavo per intraprendere.
Lo capisco, perché da quello che dici sembra che per te è stato proprio importante dare un nome, quindi un senso, no? A qualcosa che comunque scombussolava la tua vita, sia a livello sessuale ma anche a livello proprio quotidiano. Questo mi ha colpito, no? Quello che tu dici, che il tuo problema, la vulvodinia, non è un qualcosa che si sperimenta come dolore, fastidio solo durante i rapporti, ma diventa invalidante nella normalità e nei semplici movimenti della vita. E sentire di non dare, non sapere cos'è, no? Questa cosa che vivevi, e poi trovare qualcuno che dà un nome, questo porta un po' di luce nell'oscurità. Questo, io ogni volta che sento queste cose mi colpisce tantissimo, rispetto a quanto è per noi importante dare un senso a quello che viviamo, dare proprio un'etichetta, un nome, perché questo diventa l'unico e il primo modo per poterlo utilizzare, per poterlo maneggiare, governare e in questo caso procedere a un percorso di cura.
Vero.
È proprio interessante quello che hai vissuto anche come esperienza di finalmente so che cos'è e posso farcene qualcosa. E senti Leni, poi che è successo? Cioè come si è svolta anche la storia di cura, sia con questa professionista, che non so se c'era qualcosa che poi facevi a casa o da sola?
Ho iniziato, ho fatto da prima, la prima cosa che ho fatto, anche perché anche, insomma, dovevo capire anche le tempistiche, i costi, insomma dovevo capire un pochino come funzionava questa riabilitazione, quindi ho fatto da prima un corso di riabilitazione pelvica che io chiamavo perineo, quindi dicevo alle mie amiche, no, oggi pomeriggio non posso perché devo andare a perineo.
Bellissimo.
E quindi ho fatto un corso di gruppo, quindi eravamo una decina di donne e io ero l'unica non lipara. Cioè tutte le donne che c'erano con me a fare questo corso erano donne che facevano la riabilitazione postpartum, diciamo, no? Quindi dopo una gravidanza avevano deciso giustamente di prendersi cura di quella parte di loro stesse. E io ero l'unica che non aveva avuto figli all'epoca ancora, no? Quindi ho fatto questo corso che è stato molto bello, innanzitutto per l'armonia e per l'atmosfera che si crea, no? Perché un gruppo di donne legate da uno stesso problema così intimo, loro in particolare, alcune avevano anche dei prolassi uterini conclamati, insomma c'erano ovviamente patologie o comunque situazioni molto diverse, no? La riabilitazione pelvica tocca tantissime, diciamo, sfaccettature della parte in questione, non si fa soltanto per la decontrattura del pavimento pelvico, si fa anche per altre cose molto serie che vanno assolutamente gestite e che si possono gestire. Quindi si creava sempre un'atmosfera molto, molto bella, molto intima, molto solidale, tra tante, insomma, tra una bellissima energia data anche ovviamente dall'ostetrica, insomma, bravissima, innamorata del suo lavoro, innamorata del benessere femminile, e quindi ho iniziato a fare questo corso. Il corso poi ovviamente io non sono in grado di spiegare esattamente benissimo che cosa si fa, però comunque diciamo che la base del rilassamento del pavimento pelvico è la respirazione, quindi bisogna mettersi in ascolto con quella parte di noi, imparare davvero a sentire quella parte di noi e con il respiro arrivare ad imparare a decontratturarla. Questa è la base della riabilitazione del pavimento pelvico ed è un viaggio bello, bellissimo.
Beh, molto bello anche questo aspetto di intimità e solidarietà che è venuto fuori con altre donne, perché veramente quello che mi sembra che hai vissuto è che se viene creato un contenitore caldo, accogliente in cui si può parlare, c'è un via libera nell'essere autentiche e nel parlare di sé senza tabù e in maniera libera, poi si creano delle relazioni veramente importanti e credo che quello diventa anche un po' il là che dà l'avvio a una cura efficace in qualche modo.
Verissimo.
E stavo pensando anche rispetto al progetto che tu porti avanti, Convengo Anch'io, forse è un po' anche questo, no? Cioè, poter parlare e poter normalizzare alcune tematiche che per tanti anni sono rimaste un po' un tabù, sono rimaste chiuse, non se ne è parlato e forse non si sapeva nemmeno con chi parlarne. Avere il permesso di farlo, vederle come normali e sapere che non si è da sole. Credo che rappresenta, come dicevo poco fa, la prima arma vittoriosa verso la cura e verso anche la riabilitazione e il miglioramento del proprio benessere. Sembra che così è stato per te, insomma.
È verissimo, e lo vedo anche proprio quotidianamente, convengo anch'io con il podcast, è un'arma invincibile. Sentirsi gruppo, sentirsi comunità, no? Sentirsi vicini e vicine, è un'arma invincibile.
Assolutamente, sono d'accordissimo. E rispetto a questo, poi prima ascoltandoti, stavo pensando, no, quanto durante la fase iniziale in cui stavi male, no, e quindi c'era un dolore, c'era un modo con cui tu pensavi al tuo dolore, no? C'erano mi sembra, dei pensieri con i quali in qualche modo davi un senso o vivevi quell'esperienza dolorosa che facevi. Prima dicevi boh, è normale, ormai deve andare così, mi fa male, ma che posso fare? Oppure con chi ne parlo? Cioè, questi effettivamente sembra che, cioè, sembra, sono pensieri con cui in qualche modo ti impedivi anche poi di aprirti a trovare una soluzione in qualche modo. Quindi la domanda che ti volevo fare è quanto il modo in cui tu pensavi e oggi pensi, no? Quindi i tuoi pensieri, la tua psiche, no? Quanto ha influenzato allora la cura e quanto oggi, come se è successo, è diventata poi una tua alleata?
Allora, devo dire una cosa però, che in quell'epoca, quindi avevo 34 anni, quando ho iniziato a dare un nome, no, alla mia vulvodinia, al mio disagio, stavo vivendo un momento di altissimo stress lavorativo. Quindi avevo ricevuto altissime responsabilità in quel momento mio lavorativo e quindi ero preoccupata, no? Mi ero messa in gioco tantissimo e avevo ricevuto una grossa promozione, quindi era una cosa bella, però ovviamente il mio livello di stress quotidiano si era, diciamo, era proprio schizzato verso l'alto, nel senso che non sapevo se ero, non ero sicura di essere in grado di poter affrontare determinate responsabilità, avevo moltissime persone che lavoravano con me, comunque insomma questa cosa ci ho messo un po' di tempo, no? Diciamo, a imparare a gestire questa tipologia di stress che è iniziato lavorativamente. È evidente che io già da prima avevo il problema, no? Quindi io avevo il dolore pelvico già da prima, io avevo il dolore all'introito della vagina durante i rapporti sessuali già da prima, erano tutte cose che io vivevo già da prima, però l'acutizzarsi di questo dolore sicuramente ha coinciso con questo altissimo livello di stress che ho dovuto sopportare, insomma, che ho dovuto imparare a gestire, ci ho messo circa un annetto. Quindi ecco, in quel momento è stato un momento abbastanza difficile della mia vita, che in realtà si è anche poi condito con un'altra sfiga, chiamiamola così, che perché mi è venuto anche un episodio depressivo, giusto per fare una ciliegina, no, sul tutto, quindi.
proprio top, no? Più ne ha più ne metta in qualche modo.
Ah, sì, dai, quindi l'episodio depressivo, i dolori, il lavoro importante, insomma tutto insieme. È stato un momento particolarmente difficile della mia vita. Quindi a quel punto dovevo incasellare le priorità, quindi la priorità per una volta e per la prima volta all'epoca, e da lì non è mai più cambiato, sono diventata io. Non era mai stato così prima di allora, quindi sono diventata io e all'interno, quindi nell'ambito di io, dovevo imparare a gestire lo stress, perché è evidente che è fondamentale nella vita di ognuno di noi imparare a gestire lo stress. Dopodiché imparare ad ascoltare il mio corpo e soprattutto la mia vulva e il mio pavimento pelvico per fare in modo che si rilassasse e che non mi desse più tutti quei problemi, e dopodiché lavorare sull'amore per me stessa e sul piacere sessuale.
Ci credo. Quindi adesso, tornando un po' alla domanda di prima, sembra che ci sia stato un passaggio dal altro lavoro, cioè sono orientata e punto sull'altro, dove altro è qualsiasi altra cosa, a un riprenderti un po' l'attenzione e il potere di stare su di te. Quindi tu hai parlato di io, no? E quello che mi colpisce è che questo passaggio, io qui parlo da terapeuta, no? Implica un passaggio cognitivo, cioè vuol dire che tu hai iniziato a pensarti e a dar valore a quello che stava accadendo in maniera diversa da prima. Quindi se forse prima c'era, adesso faccio un'ipotesi da quello che mi stai raccontando, però c'era uno stare sbilanciata fuori, no? Come gestire le responsabilità, come ho delle persone da portare avanti, o insomma sto sull'altro, c'è stato un passaggio di io sono importante, io sono il primo nome sulla lista, no? Delle preferenze in qualche modo. E questo poi sento che innesca dei comportamenti positivi.
Innesca dei comportamenti positivi, assolutamente. Quindi ho iniziato, per dirlo diciamo in maniera diciamo colloquiale, ho iniziato a fregarmene altamente di un sacco di diciamo di accountabilities, di cose insomma che succedevano nella mia vita, alle quali davo tantissimo peso, e ho iniziato invece a non dare più nessun tipo di peso a nulla che non mi riguardasse direttamente e che non facesse parte e che non potesse darmi del benessere immediato.
Ci credo.
Era chiaramente questa una specie di terapia d'urto che io stavo facendo con me stessa, ma era indispensabile, perché ero depressa, avevo un episodio di depressione maggiore che dovevo assolutamente, dal quale dovevo assolutamente uscire, avevo una situazione mia personale che dovevo risolvere, quindi ho messo in atto con me stessa quella che si chiama terapia d'urto, e ha funzionato.
E ha funzionato, direi. Quello che mi colpisce, e un po' questo lo vedo anche quando lavoro a studio con i miei pazienti, è che il corpo certe volte arriva molto prima, nel senso che se da sole, diciamo, non riusciamo certe volte a cogliere, a mettere degli stop a quello che succede, non riusciamo a metterci davanti o non ci prendiamo cura di noi nel modo più giusto, il corpo ci manda dei segnali e dei messaggi. E da quello che racconti sembra che appunto ci fosse una parte del tuo corpo che poi si è esplicitata con la vulvodinia, ma anche poi un episodio di depressione maggiore, che in qualche modo erano una grande bandiera che dicevano: Leni, devi prenderti cura di te in maniera diversa. E cioè, c'è stato bisogno proprio di questo momento di botta grande, no? Per poter dire: ok, basta, terapia d'urto, faccio l'opposto. E da lì sembra che poi tu non abbia più smesso di in realtà mettere te davanti.
No, non ho più smesso. Tra l'altro, mentre parlavi, mi è venuta in mente una cosa. In realtà, parlo del dolore, proprio del dolore pelvico. Io, anche da più giovane, mi era capitato di dire a ho sempre fatto una visita ginecologica all'anno da quando avevo, non so, 18-19 anni, ho sempre fatto questa cosa, insomma, quindi ritenevo che, insomma, anche da giovane facevo un po' di prevenzione o comunque controllo. E ricordo che da ragazzina, anche molto giovane, quindi quando avevo 20 anni, 22 anni, 25 anni, mi capitava di dire alla mia ginecologa di allora, quando mi visitava, ma io ho male, mi fa male, era proprio anche soltanto la visita ginecologica con l'inserimento dello speculum o la visita ginecologica, quella diciamo manuale, non so come si dica, era dolorosa per me, però sempre mi si diceva, ma sì, è normale, non si dava mai peso a questa cosa. E io non voglio criticare ovviamente l'operato di nessun professionista. Personalmente io ho cambiato ginecologa e questo però è una cosa mia, però tante volte, vedi, noi abbiamo, cioè, il nostro dolore pelvico non viene proprio preso in considerazione, anche nel momento in cui ci troviamo, probabilmente di fronte al professionista giusto, o comunque di fronte a una persona che ci sta visitando proprio lì, no? In quel punto lì, noi diciamo che lì ci fa male e ci viene detto nulla, cioè neanche sì, è normale. Come se, sì, è chiaro, ti sto infilando due dita in vagina per farti la visita ginecologica, è possibile che tu senta dolore. Però, invece, secondo me è un po' da interpretare questo dolore, perché, insomma, è evidente che si possa sentire un lieve così, però invece se la paziente ti dice veramente, con uno sguardo sofferente, ti dice ho male, è una cosa che secondo me non può non destare sospetto. Ecco, mi sento, ecco, di dire questa cosa, mi sento senza paura di dire questa cosa.
Assolutamente, perché questo, se nemmeno un esperto dà credibilità a un dolore, com'è possibile che poi la persona arrivi a sostenersi in questo, no? Se nemmeno chi lo fa di lavoro dice che cavoli, c'è un problema e adesso ce ne occupiamo, come posso farlo io da sola? Che non sono un'esperta del campo e magari rischio poi di fare come fa il professionista, che in questo caso, come nel tuo caso, in realtà crea un circolo vizioso, per cui io sto male, parlo del mio dolore, l'altro mi dice che è normale, io continuo a pensare che è normale. E questa cosa poi si amplifica sempre di più.
Esatto, il dolore aumenta, il dolore non se ne va se non viene trattato, perché finché tu non prendi coscienza del fatto che quella cosa che tu stai sentendo non è la tua normalità, il dolore aumenta, perché contrattura porta contrattura, quindi si contrae sempre di più, cioè diventa una spirale davvero perversa e dolorosa, che va assolutamente interrotta. Quindi io spero davvero con questa intervista che, insomma, chi ci sta ascoltando e sta vivendo o ha vissuto quello che ho vissuto io si senta davvero libera e felice di intraprendere il cammino che la porti fuori da lì.
E qui mi viene da dire, unendomi un po' a quello che stai dicendo tu, cari ascoltatori e ascoltatrici, non sminuite mai il vostro dolore e non permettete mai a nessuno di farlo o dire che non è così tanto grave quello che stai vivendo, quello che stai raccontando. Non permettete a nessuno di dire ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, o quanto è giusto o quanto è sbagliato, se in un momento state male, state vivendo un dolore sia fisico e che chiaramente emotivo, perché noi siamo le responsabili e coloro che sentono, e poi ce ne possiamo occupare di quello che viviamo. Non lasciamo all'altro il diritto e il potere di farlo, non ce l'ha. Ecco, questo mi viene proprio da dirlo in maniera molto, molto forte, perché molte volte lavorando in terapia quello che funziona è che i miei pazienti mi dicono, è la prima volta che mi viene detto ci può stare, è normale che stai male, perché fino adesso mi è sempre stato un po' negato, da me per primo magari, no? E quindi sono proprio d'accordo in quello che dicevi prima tu, di non aver paura di dichiarare come uno sta, e se una persona che hai davanti non ti crede, vai da qualcun altro.
Esatto. Se non vi credono, se non credono al vostro dolore, andate da qualcun altro, perché è così che funziona. Io vedo anche tante ragazze, no, con cui parlo, e quando, insomma, mi raccontano, io vivo la loro fobia del sesso, perché l'ho vissuta anch'io, perché quando io le ragazze che vengono con me a colloquio, no? E mi parlano di questa problematica che loro hanno, leggo nella loro voce, nei loro occhi, che hanno paura del rapporto penetrativo, perché il dolore pelvico è un dolore talmente intimo, talmente crudele e talmente forte, che solo l'idea, no, di avere un rapporto sessuale tra due giorni, già inizio a contrarmi, già inizio a sentire il dolore. Quindi funziona così, quindi chi sente questa tipologia di disagio, che ne parli e che prenda l'iniziativa, perché si può guarire, ok? E uso la parola guarire, okay, anche se non è una malattia.
E questo poi immagino anche quanto poi incide, no, nella storia, nel rapporto di coppia. Magari stai con una persona con la quale stai bene, ci sono degli aspetti che ti piace, godi della sua presenza, e questo aspetto così, che dovrebbe essere così bello, diventa il momento in cui preferiresti piuttosto pulire tutta casa, piuttosto che avere un rapporto. E questo chiaramente poi nel lungo periodo si ripercuote anche nella relazione, e magari rischia anche di rovinare, no, un rapporto che di per sé, no, sarebbe anche molto bello.
Verissimo. Poi normalmente chi è affetto da dolore pelvico durante i rapporti, in realtà, a meno che proprio la situazione non degeneri, i rapporti li ha ugualmente. Quindi ha dei rapporti dolorosissimi di fatto, e è una cosa brutta, perché comunque tutto il nostro perineo, quindi la nostra muscolatura pelvica, si ricorda, no? Registra. Io nel libro parlo abbastanza estesamente di questa parte, perché ovviamente, come si penso si veda, mi sta particolarmente a cuore. Quindi quel muscolo registra tutto il nostro dolore e ce lo ributterà per sempre in faccia ogni volta che ne avrà l'occasione. Quindi noi dobbiamo ascoltare quel muscolo, guarirlo, guarire noi stesse e smettere di avere quel dolore, imparare a gestire quel dolore fino a farlo sparire. Perché è l'unico modo davvero per non averlo più e per vivere una vita che possa essere una vita sessuale piacevole, ma anche una vita, una quotidianità senza dolori. Una cosa anche che mi sento di dire è che tante volte confondiamo, in alcuni casi, perché le vulvodinie possono avere tante tipologie di dolore, no? Quindi c'è chi sente degli spilli, eccetera, chi sente un male diffuso, chi sente dolore all'introito della vagina, però in alcuni casi la vulvodinia sembra una cistite, cioè hai il dolore della cistite, ma non il sintomo, quindi non che poi hai una, diciamo, un'aggressione batterica da cistite, che quindi fai la pipì, eccetera, ti scappa sempre la pipì, ma insomma non è una cistite, ma è il dolore della cistite. E quindi che cosa facciamo? Pensiamo di avere la cistite e allora vai di Monuril e ti prendi tutti questi antibatterici per le vie urinarie, ma le nostre vie urinarie non hanno assolutamente nulla. Semplicemente la muscolatura pelvica è talmente contratta che intrappola l'uretra e ti fa sentire quel tipo di dolore, ma non c'è l'invasione batterica, è vulvodinia.
È per questo quello che dicevi prima, che solo nel momento in cui do un nome posso prendermene cura in maniera efficace.
Esatto.
Se non do un nome agisco in maniera intuitiva o partendo da altro, no? E questo è proprio importante. Quindi riassumendo un po' quello che mi stai raccontando, Leni, no? Quello che mi colpisce fino adesso è proprio l'importanza di dare un nome, l'importanza di non aver paura di nominare e andare a raccontare il proprio dolore. Da questo nasce dal raccontare, dalla libertà nel dire, e dal dare un nome nasce una modalità sana di presa di cura, sia nella relazione con alcuni professionisti che nella relazione con se stessi, e poi si arriva, insomma, a un processo di gestione e giustamente di guarigione, come giustamente hai sottolineato prima tu. E, ti volevo fare una domanda che in realtà mi incuriosisce da prima, perché appunto io come terapeuta quello che vedo a studio è quanto veramente il nostro corpo esprime ed è espressione certe volte di alcuni significati che sono più emotivi sono più profondi o psicologici in qualche modo. Un po' c'è un grande psicotraumatologo che ha scritto il libro che si chiama Il corpo accusa il colpo, cioè veramente arriva sempre prima, no? Certe volte di alcuni processi mentali, o almeno arriva prima della nostra consapevolezza di questi processi. Quindi, stando un po' sulla tua storia, mi incuriosiva e mi veniva da chiederti se questo problema che hai vissuto all'inizio, quindi quando avevi più o meno 20 anni, era collegato a qualche altro aspetto della tua vita, insomma, se c'erano dei collegamenti emotivi psicologici che poi si sono tradotti in una vulvodinia.
Allora, non c'è mai, diciamo, una regola fissa, no? Sul percorso che fa il dolore, però sicuramente mi sento di dire che potesse essere il tutto collegato sicuramente a dei traumi o comunque quelli che io chiamo microtraumi legati alla vita sessuale quando ero molto giovane, nel senso che poi, insomma, crescendo ho imparato a sdrammatizzare e anche nel libro, quando parlo, per esempio, della prima volta, eccetera, ho cercato, insomma, di sdrammatizzare, di smettere di dare peso a determinati accadimenti. Però, ecco, sicuramente mi è capitato da molto giovane di dover vivere delle situazioni a livello sessuale che mi hanno, in qualche modo, fatto del male. Ecco, quindi questo sicuramente immagino che abbia contribuito. E sì, accanto a questo anche diciamo, un vissuto familiare che può avere anch'esso contribuito a fare in modo che il mio corpo lo sapesse da prima che cosa stava succedendo, insomma.
Ottimo, quindi quanto delle esperienze, dei vissuti relazionali, perché tu hai parlato di esperienze, prime esperienze sessuali, quindi si parla di relazione, e magari dei possibili vissuti familiari, un po' più difficili, ognuno ha i suoi, diventano un po' quelle relazioni diventano un po' un territorio, un campo in cui il nostro corpo in qualche modo gestisce quello che succede all'interno di quelle relazioni, trovando il suo modo per proteggersi. E questo è quello che mi preme, no? Come professionista dire è che non, e che è possibile trovare il senso anche a dei sintomi fisici e trovare delle strategie più efficaci quando il corpo risponde a delle situazioni esterne in maniera non salutare per noi, possiamo trovare dei nuovi modi di prenderci cura anche di cura, oltre che del corpo, delle situazioni esterne e relazionali, magari può essere attraverso un percorso di terapia o un percorso di crescita personale per far sì che non sia più il corpo a gestire, ma sia la nostra mente, il nostro potere come persone a prenderci carico e cura delle situazioni esterne che viviamo. Quindi ho fatto un attimo di promozione, Eleni, del nostro lavoro e della nostra professione, perché appunto nessun sintomo va lasciato così per aria, diciamo, ma se ne può capire anche il significato. Quindi credo che sia importante. Senti Leni, allora siamo un po' arrivati al termine, abbiamo fatto una bella chiacchierata e innanzitutto volevo chiederti se c'è qualcosa che ancora vorresti dire a chi ci ascolta e se ci sono dei consigli, oltre a quelli che già hai dato preziosissimi, che vorresti dare alle persone che ci ascoltano, alle persone che magari stanno vivendo una problematica a livello pelvico.
Allora, il consiglio che mi sento di dare assolutamente è che alle ragazze molto giovani che ci stanno ascoltando, che ci stanno ascoltando, di non perdere tutto il tempo che ho perso io, dovendo sopportare un dolore che invece si può guarire. Quindi, non fate sesso se vi fa male, andate ad indagare i motivi del dolore senza vergogna, senza paura di essere giudicate. Chiamatemi, scrivetemi, eventualmente vi indirizzo io su qualcuno della vostra città che vi possa aiutare. Comunque c'è un grosso network di ostetriche che che sono proprio votate al benessere femminile sotto questo punto di vista, e ce ne sono in tutto il paese. Quindi non perdete tempo e non soffrite per niente, per favore.
Beh, mi sembra un ottimo finale di intervista, quindi non so se sei d'accordo, ma io concluderei con questa bellissima frase. E quindi grazie Eleni, grazie di,
grazie,
di esserti veramente aperta, è proprio per me un onore, e è sempre tanto bello quando si rompono dei tabù, soprattutto quando questi portano alla cura delle persone, quindi grazie veramente.
Un abbraccio a tutti, ciao alla community di Vengo Anch'io, ciao Letizia, e noi ci sentiamo tra una decina di giorni, a presto da Eleni, ciao!